sbarbine, perché loro sono bravissime, ma barbine. E quindi ripartiamo. In free download in tutti i digital store la nostra fantastica app di radiosonar.net, dove potete poi riascoltare tutti i podcast, tra cui anche il buon Pomaco che ci hanno presentato, insomma, le iniziative dell'Atletico San Lorenzo fino a poco fa, qui in diretta su radiosonar.net dal nuovo Cinema Palazzo, un evento che troverete mercoledì sempre al palazzo che tanto ci piace. Un po' di musica e poi parleremo direttamente da quello che ci riguarda vicino, visto che l'abbiamo già detto tre volte, ovvero Cinema Palazzo, visto che insomma è sotto sgombero, e quindi vi leggeremo un paio di cosucce e le commenteremo, proveremo a commentare. Rimanete connessi con Massimiliano Toriani, che seleziona la sua musica afro tramite Soul Cooking, che trovate su Mixcloud, e in voce me, sottoscritto, che tanto insomma è inutile la presentazione perché mi avete sicuramente riconosciuto. Chissà come va, va benissimo. State ascoltando e ci stiamo ascoltando insieme a tutte e tutti voi il buon Massimiliano Troiani, che trovate per l'appunto sul suo Mixcloud. Salutiamo chi ci sta ascoltando adesso in questo momento in diretta su radiosonar.net. Vi ricordiamo che potete anche trovarci su Instagram, su Twitter e tutti i social network possibili e immaginabili. Vi ricordiamo che abbiamo sfondato le 10.000 persone che seguono radiosonar.net su Facebook, insomma risultato potente e molto interessante. Vuol dire che le web radio ormai vanno avanti e sono sdoganate, insomma. Di cosa vogliamo parlare quindi adesso in questo momento? Parliamo un po' del cinema Palazzo, insomma, luogo che ci ha accolto dopo lo sgombero fuoriuscita dal San Papier. Anche lui, non abbiamo fatto tempo a mettere il culo sulle seggiole in pelle che stanno all'interno della regia e sentirsi un attimo un po' più in relax, che ovviamente, come tutti i posti occupati a Roma, anche il cinema Palazzo è sotto sgombero, è finito nella lista diramata direttamente dal capitano. Quando dico capitano mi sento male, insomma. Anche venerdì, se andate a riascoltare il podcast con Fabiana, insomma, c'è stato un momento di collasso. Però ecco, terzo posto purtroppo per il nuovo cinema Palazzo nella lista degli sgomberi a Roma. Ma che cos'è il Cinema Palazzo? Insomma, se andiamo sul sito del cinema, nuovocinemapalazzo.it, troviamo un bell'articolo fighissimo, insomma. C'è una storia di Rodari che si chiama Voci di Notte. Parla di un vecchio signore molto buono che d'improvviso una notte incomincia a sentire una voce che piange. Non riesce a prendere sonno e si incammina, cercando strada dopo strada chi sia a lamentarsi. Trova un vecchietto sdraiato su pochi stracci, gli parla un poco e lo invita a casa sua per bere una tazza di latte e dormire al caldo, anche la notte dopo. E poi, tutte le notti seguenti, il vecchio signore sente delle voci che piangono. Non riesce a prendere più sonno e esce sempre e cammina per distanze sempre maggiori, aiutando ogni volta come può. La storia di Rodari finisce con queste frasi qui. Una notte, su tutta la terra, non c'è nemmeno un uomo che piange, nemmeno un bambino, e la notte seguente lo stesso. È così per tutte le notti. Nessuno più piange, nessuno è infelice, e questo forse un giorno sarà possibile. Il vecchio signore è troppo vecchio per vivere fino a quel giorno, però continua ad alzarsi, perché quello che va fatto, sempre, senza mai perdere la speranza. Ecco, la storia del nuovo cinema Palazzo è quella di un vecchio palazzo. Prima un teatro, poi un cinema, infine una sala biliardo. Il cinema Palazzo era chiuso da tempo quando nel 2011 la Camene S.p.A. stipulò un contratto di affitto con la proprietà, con il progetto di farne un casinò. "50 slot machine disseminate tra divanetti e tavoli da bar avrebbero riempito i due piani dell'ex teatro, che sta nel cuore di un quartiere popolare di Roma, quello di San Lorenzo. La mattina del 15 aprile del 2011, un gruppo di attivisti e attiviste, abitanti e studenti di San Lorenzo, entrò nel palazzo e lo occupò per liberarlo." Do you hear the groove? It's in the air, here on Soul Cooking. Massimiliano Troiani is mixing for you a world of music to get the vibes and the energy going this evening on a crystal clear night, here on Soul Cooking. Non volevamo un casinò, non volevamo una nuova fiera del gioco d'azzardo, che non solo ammala chi gioca e i suoi familiari, ma contribuisce all'impoverimento di molti attraverso fenomeni di usura e indebitamento patologico, incide sulle spese sanitarie e muove un giro d'affari di miliardi di euro, senza produrre crescita economica, poiché il denaro vinto non viene reimmesso nel mercato di beni e servizi, ma è rigiocato alimentando un circolo vizioso. Thank you. L'impatto disastroso dell'apertura di un casino a San Lorenzo è stato fermato da chi ha fatto quello che andava fatto. In 8 anni di occupazione e liberazione, il nuovo Cinema Palazzo continua a costruire il miglior antidoto alla povertà dilagante di spazi per incontrarsi, di cultura da costruire e godere, di politica da promuovere. Senza perdere la speranza, anzi alimentandola, continueremo a fare quello che va fatto, sempre. Dunque, insomma, no, sempre dal Cinema Palazzo leggiamo e apprendiamo con la dovuta serietà che nella lista degli 88 stabili occupati di Roma siamo al terzo posto tra i 22, su cui il Palazzo Valentini, ente territoriale del Viminale del vice premier Matteo Salvini, promette di intervenire il prima possibile. Dal podio non possiamo che ringraziare per l'inesperata medaglia forgiata nell'italico bronzo, pur sollevando qualche ritrosia, certo sofferta, che nasce dall'aver sperato una volta tanto di poter vincere l'oro. Se non del riconoscimento governativo né della ricchezza che in 8 anni di attività pensavamo di aver sprigionato e quindi accumulato, almeno ragione di un primato di pericolosità sociale che ci viene invece riconosciuto con qualche lentezza e un po' di confusione. Dopo aver sgomberato nel febbraio del 2018 le famiglie che abitavano a Carlo Felice e il San Papier, con anche annessa Radio Sonar, nel luglio del 2018 la comunità Rom dell'insediamento di via Scortica Bove, per continuare a dicembre con i senza dimora e i richiedenti asilo dell'occupazione dell'ex penicillina. Baleniamo anche noi fra i desideri d'ordine e sicurezza governativi come uno dei più noti centri di aggregazione della sinistra capitolina. Scoprendo dalla lettura dell'articolo di Repubblica che la sinistra romana allora esiste e si aggrega da qualche parte, non scopriamo invece nulla di nuovo nella lista degli spazi che il provvedimento prefettizio tiene insieme. In barba alla noia sono gli stessi di sempre: centri sociali, musei, sedi di centri antiviolenza, biblioteche, radio, occupazioni in cui abitano minori, richiedenti asilo, anziani, famiglie. Spazi della città per i quali la promessa politica di intervento il più rapido possibile prende la forma della loro liberazione, da intendersi nei termini di una rimozione secca e semplice dalla comunità urbana. Il solito scontro tra le ragioni delle pessime politiche, bisogni e desideri di tutte e tutti noi, graziosamente ravvivato in vista delle prossime elezioni europee. Per inferocire al punto giusto la tifoseria leghista e quella dei 5 Stelle, il nuovo episodio della scaramuccia Salvini-Raggi non ha ritrovato trama migliore dell'evocare una primavera di sgomberi. Da comprimari nello spettacolo, ci chiediamo cosa si dovranno inventare i piloti delle ruspe per superare gli altri e ritrovarsi più a destra di tutti. E allora, quest'estate porteremo il mare nei nostri occhi ridenti e combattivi, o almeno ai compagni camerati e alle compagne camerate di Casa Pound, che senza paura di sgomberi potranno trascorrere le vacanze dove più gli piace. Chiederemo sostegno nella comune lotta di liberazione degli stabili sfitti o abbandonati, con una proposta, almeno agostana, di condivisione del privilegio di cui godono. Scongiurando l'ipotesi spaventosa di impossibile sincretismo con l'aberrazione, chiamiamo vicini una stessa tensione tutti coloro che nella giornata del 25 aprile sono partigiani di un'idea di diritti e di libertà. Tant'è che poi, 25 aprile, Piazza dei Sanniti pullulava di gente a profusione dalla mattina alla sera. Stretti sì, ma non nel tempo tutto reazionario e cupo dell'emergenza, piuttosto intorno alla memoria delle radici vive della nostra comunità, l'antifascismo e l'antirazzismo.
di Soul Cooking. Vai sulla pagina Facebook e clicca mi piace.
Ora, per rimanere in tema di nuovo Cinepalazzo e sgomberi, purtroppo ci leggiamo, insomma commentiamo insieme a tutte e tutti voi un articolo di Ilenia Sina su Roma Today. I primi due sgomberi sono un programma per agosto, tra i primi per l'appunto anche il Cinema Palazzo. La stagione degli sgomberi aspetta il nuovo prefetto, nel mirino circa 24 immobili, nella lista anche i centri sociali. Partenza ad agosto con le due occupazioni abitative di via Cardinal Capranica a Prima Valle e via del Caravaggio a Tormarancia. Poi via con il resto della lista. Continua il lavoro per arrivare alla formazione del piano degli sgomberi della capitale. Gli obiettivi sono stati ribaditi anche nel patto per la sicurezza firmato in prefettura da Comune di Roma, Regione Lazio, attenzione, e Forze dell'Ordine. Ma tutte le attenzioni sono concentrate sull'elenco di ben 22 immobili emerso all'inizio di marzo, frutto di una scrematura degli 88 stabili occupati in città stilata dall'ex commissario straordinario Paolo Dronca. La linea della prefetta uscente Paola Basilone è quella di dare priorità agli stabili sui quali pendono provvedimenti delle autorità giudiziarie, per i quali lo Stato rischia di dover versare rimborsi milionari a proprietari privati che hanno chiesto l'intervento della pubblica utilità senza successo. È chiaro quindi che molto dipenderà dalle decisioni del futuro inquilino di Palazzo Valentini, che in tema di governo del territorio cittadino potrà usufruire anche dei poteri conferiti ai prefetti dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Prima di diventare ufficiale, la lista dovrà essere approvata dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e resa pubblica per lasciare ai proprietari il tempo di avanzare eventuali ricorsi in merito al posizionamento in graduatoria. Prima, però, si attende di capire se per procedere sarà necessaria una richiesta preventiva dell'intervento della forza pubblica o meno. Come già emerso nelle scorse settimane, slitta quindi ad agosto lo sgombero dell'ex scuola di via Cardinal Capranica a Prima Valle, abitata da circa 200 persone, tra cui 30 famiglie con 84 minorenni. Resta ferma la volontà di proseguire anche con via del Caravaggio a Tormarancia, nella quale vivono circa 400 persone, 240 famiglie e un centinaio di minorenni. Da capire a quanti verrà offerta un'alternativa che, come è stato per Carla Felice, durerà al massimo 2 anni. Che culo, eh? Terminate dunque queste operazioni, si partirà con i 22 immobili selezionati. Nonostante il posizionamento nell'elenco potrebbe subire ancora delle modifiche prima di essere ufficializzato, in cima alla lista c'è l'immobile di via Antonio Tempesta 262 alla Maranella, nel quale vivono una sessantina di famiglie. Tra le altre occupazioni a scopo abitativo che vengono confermate ai primi posti ci sono via Collatina 385 alla Rustica e l'ex fabbrica Fiorucci di via Prenestina 913 Metropolis, ovvero il Museo dell'Altro e dell'Altrove, che sorge al suo interno e condivide con il macro il direttore Giorgio De Finis. Sullo stabile pende una richiesta da parte della proprietà da 30 milioni di euro di risarcimento, ma anche un possibile vincolo caldeggiato dal Campidoglio, sul quale però il MIBACT non ha ancora sciolto la riserva. Tra gli immobili occupati a scopo abitativo ci sono poi Viale delle Province, non molto lontano da Piazza Bologna, l'ex casa di cura Valle Fiorita a Torrevecchia, lo stabile di via Battistini 113 a Prima Valle. Come già è stato raccontato più e più volte, restano nel mirino di possibili sgomberi anche le occupazioni di via del Policlinico e il vicino immobile di Corso Italia 108. Non solo ovviamente occupazioni abitative, che come ormai abbiamo già detto più e più volte anche qui su radiosanal.net, ma nel piano di lavoro che potrebbe diventare un vero e proprio programma di sgombri nei prossimi mesi anche una serie di storici centri sociali della città, dove l'assenza di famiglie in emergenza abitativa a cui individuare alternative potrebbe facilitare le occupazioni. Tra i primi c'è il Cinema Palazzo a San Lorenzo, recentemente balzato alle cronache per essere stata una base artistica della Palma d'Oro Marcello Fonte. Seguono l'ex cinodromo comunale via della Vasca Navale 6, chiamato Acrobax o per l'appunto Strike, in via Umberto Partini 21, entrambi occupati nel 2002. C'è poi l'ex lavanderia, un padiglione all'interno dell'ex manicomio comunale Santa Maria della Pietà, dove da tempo è attivo un comitato che si oppone al progetto di riqualificazione di comune e regione. C'è inoltre anche la casa delle donne Luce Siesta, che nei mesi scorsi ha già più volte fatto sentire la propria voce contro il piano di dismissione di ATAC legato alla procedura fallimentare. Infine la biblioteca abusiva metropolitana, ovvero il BAM, di via dei Castani a Centocelle. Ovviamente in tutto questo grande listone, in gran calderone di sgomberi a Roma, non è menzionata in nessun modo Casa Pound, e un posto, un luogo che dovrebbe essere chiuso e sgomberato non perché occupazione abusiva, bensì perché covo principale di fasciste e fascisti. E di conseguenza, no, per costituzione dovrebbe essere chiuso quel luogo e tutti gli altri che seguono quella ed altre sigle della galassia e della Marea Nera. Un po' di Massimiliano Troiani con noi e con voi all'ascolto di qui su radiosonar.net.
Is in the air. You feel the vibes, you hear the sounds, and you will only get the best from Massimiliano Troiani here on Soul Cookin'.
chiudiamo un po' la prima finestra su il piano sgomberi di qui a Roma, 80, ripetiamolo, 88 posti. Ieri, ovvero lunedì 6 maggio, è stata tagliata l'acqua a un'altra occupazione abitativa e sociale, insomma, Speed Time, dietro l'ex San Papier, ovvero per l'appunto un altro luogo al centro di Roma è posto sotto attacco. Quest'oggi alle 16.30 potrete partecipare ad un'assemblea pubblica indetta dagli attivisti e le attiviste del centro sociale Spin Time, dove si insomma paleseranno un po' le iniziative da mettere in campo per tutelare l'esperienza.
Massimiliano Troiani is in the mix.
Insomma, per chiuderla un pochino qui e riprenderla nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sarebbe molto semplice, no? Visto che la Raggi, sindaca di Roma, qualche settimana fa, in merito agli stabili abbandonati di Via De Lucani, sempre a San Lorenzo, ha palesato che se le proprietà private non riqualificheranno il luogo, i luoghi abbandonati e lasciati in disuso, dove insomma sono stati la scenaca di noti fatti di cronaca nera, verranno requisiti dal Comune di Roma. Ecco, allora la soluzione sarebbe molto semplice, no? Requisizione degli immobili e affidamento diretto alle associazioni di quartiere, ai comitati, ai collettivi che hanno reso vivo e dato luogo a esperimenti di progetti di socialità e servizi dal basso per le comunità locali. È la legge che lo dice, la legge tanto cara a questa amministrazione capitolina, ma anche a chi purtroppo ci governa. È la solita legge che viene applicata dallo Stato per espropriare i terreni per la costruzione dell'alta velocità in Val di Susa. Quindi, insomma, no? Si fosse appena svegliato, quindi siamo al giro di boa di Colpo Grosso di Stato, la trasmissione di informazione e commento di radiosonar.net del martedì mattina. Andiamo un po' sul piano nazionale, insomma, dall'ANSA, se avete ancora le caccole negli occhi, perché appena svegliati, perché avete la fortuna di poter permettervi di dormire fino a tardi durante la settimana, qualche notizia ve le diamo noi. Tangenti a Milano, inchiesta della DDA, numerosi arresti anche tra politici. Guarda un po', tra gli arrestati il consigliere regionale Fabio Altitonante e il consigliere comunale milanese e vice coordinatore regionale di Forza Italia, Pietro Tatarella, candidato alle europee. Conte tira dritto su Siri, Lega attacca, non più arbitro. Indagine a Milano nei confronti del sottosegretario per la palazzina acquistata con un mutuo contratto con una banca di San Marino. Di Maio va rimosso, Romeo della Lega, il premier è sbilanciato sul Movimento 5 Stelle. La replica sua è stata: ho accettato di fare il presidente del Consiglio, non l'arbitro. Salvini, contestato un mutuo, è reato di tutti gli italiani.
Vai sulla pagina Facebook e clicca mi piace.
Conte ginnasta agli anelli, una sagoma in centro a Roma, poi rimossa da pompieri, sul posto anche la polizia. Insomma, si vede una sagoma del premier Conte che appunto sembra no, così. Venerdì, insomma, lo scorso weekend, andiamo al sud, andiamo a Napoli. La camorra fa schifo a Napoli, al City anche il figlio di un boss. E insomma, sparatorie, purtroppo, di atti di camorra all'interno della città. Fra l'altro, il sindaco De Magistris di Napoli ha poi rilasciato dichiarazioni in merito alla nota serie TV di Gomorra. Arriviamo poi al Salone di Torino, polemiche per la casa editrice legata a Casa Pound, Altaforte, che si esprimono così: l'antifascismo, vero male del paese. L'Appendino, sindaca di Torino, cultura, argine alle degenerazioni, Murgia, bisogna andare. Polemiche, dimissioni, defezioni alla vigilia dell'apertura del Salone del Libro di Torino, che inaugura il 9 maggio, per la presenza tra gli espositori del Lingotto della casa editrice neofascista Altaforte. Ma si mobilita anche la comunità di lettori, scrittori ed editori che saranno al Lingotto, e nasce l'hashtag Io vado a Torino, ed è subito trend topic. Io sono fascista, l'antifascismo è il vero male di questo paese. Lo dice all'Ansa Francesco Polacchi, della casa editrice Altaforte, in merito alla presenza al Salone del Libro di Torino del marchio ritenuto vicino a Casa Pound. Eravamo pronti alle polemiche, aggiunge, ma non a questo livello allucinante di cattiverie. Porelli, c'è addirittura chi sui social ha scritto che verrà a Torino per tirarci le Molotov. Ma dai! Noi ci saremo, perché ora è anche una questione di principio. E ancora polemica dunque sulla presenza della casa editrice al Salone. Al Salone ci saremo, dicono i consiglieri del Movimento 5 Stelle di Torino, perché è il campo, specie quello culturale, che non va abbandonato. E per far sentire la voce dell'antifascismo, oggi più che mai. Certo che il Movimento 5 Stelle che parla di antifascismo, vabbè. Oh, yes. E allora l'Appendino ti dice che no, si mette il costume da attivista politica di sinistra, e ti dice: di certo non abbandoneremo il campo, dice la sindaca di Torino Chiara Appendino su Facebook, perché le idee si combattono con idee più forti. Le nostre idee ci saranno, e insieme alle nostre ce ne saranno tantissime altre. È solo con la cultura che possiamo porre un argine a ogni possibile degenerazione o ritorno di ciò che deve essere archiviato per sempre. Tante e uniti, è così che si vince. Ci sarà anche la scrittrice Michele Murgia, che fa un appello in un post su Facebook. Dice: se Casa Pound mette un picchetto nel mio quartiere, che faccio? Me ne vado dal quartiere? Se Forza Nuova si candida alle elezioni, io che faccio? Straccio la tessera elettorale e rinuncio al mio diritto di voto? Se la Lega governa il paese, chiedo forse la cittadinanza altrove? No, non lo faccio, e non lo faccio perché da sempre preferisco abitare la contraddizione piuttosto che eluderla fingendo di essere altrove. Per questa ragione al Salone del Libro di Torino io ci andrò e ci andranno come me molti e molte altre. Anche Zero Calcare non parteciperà al Salone del Libro di Torino. Il fumettista e disegnatore Zero Calcare ha detto che ha annullato i suoi impegni previsti al Salone del Libro di Torino. Anche lui, già il collettivo Vuming e lo storico Carlo Ginzburg, ma anche altri volti della politica e autori di libri. Ha deciso di non partecipare per protesta contro la decisione degli organizzatori di ospitare l'editore Altaforte, considerato legato al partito neofascista di Casa Pound. In un lungo messaggio pubblicato su Twitter, Zero Calcare ha scritto di essere molto dispiaciuto, ma di non poter pensare di rimanere 3 giorni seduto a pochi metri dai sodali che di chi ha accoltellato i miei fratelli. La polemica riguardo alla partecipazione al Salone dell'editore Altaforte era iniziata, per l'appunto, come abbiamo appena detto, alcuni giorni fa, quando lo scrittore e giornalista Christian Raimo, collaboratore del direttore del festival Nicola La Gioia, aveva pubblicato un lungo post per criticare la decisione di ospitare Altaforte. Raimo aveva poi cancellato il post e annunciato le sue dimissioni. E allora cosa dice Zero Calcare per l'anagrafe Michele? In effetti ho annullato tutti i miei impegni al Salone del Libro di Torino. Sono pure molto dispiaciuto, ma mi è davvero impossibile pensare di rimanere 3 giorni seduto a pochi metri da sodale di chi ha coltellato i miei fratelli. Non faccio jihad, non traccio linee di buoni o cattivi tra chi va e chi non va. Sono questioni complesse che non si esauriscono in una scelta sotto i riflettori del Salone del Libro e su cui spero continueremo a misurarci, perché la partita non si chiude così. Sono contento anche che altri che andranno proveranno coi mezzi loro a non normalizzare quella presenza. Spero che avremo modo di parlare anche di quello. Dalla Bao Publishing, insomma la casa editrice per cui lavora anche Zero Calcare, da giovedì 9 a lunedì 13 ci sarà il Salone Internazionale del Libro. Alla luce delle recenti polemiche legate alla presenza tra gli espositori di una casa editrice neofascista, Zero Calcare ha deciso di non partecipare al Salone. non sarà pertanto presente al nostro stand né agli eventi precedentemente annunciati. Ci dispiace moltissimo per i lettori che contavano di incontrarlo, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione. Così come speriamo che tutti rispettino quella di Bao Publishing di non rinunciare al proprio stand al salone. Siamo un operatore editoriale le cui battaglie culturali si combattono facendo conoscere e apprezzare i libri che pubblica. Vi aspettiamo quindi al padiglione Oval per ricominciare a parlare della cosa più importante, del nostro amore per i libri e delle storie che raccontano. Vabbè. Insomma, abbiamo menzionato inizialmente anche Christian Raimo, no? Assessore alla cultura del terzo municipio qui a Roma. Esattamente un'ora fa, la prima volta che sono andato al Salone di Torino avevo poco più di 20 anni. Ho preso un treno notturno che durava 12 ore con un mio amico scrittore. Sono andato a finire in una casa di squatter con una sorta di metallaro sciamano che mi ha voluto spiegare tutta la notte perché quell'appartamento era speciale, essendo proprio nel vertice del triangolo magico Torino-Lione-Praga, e che la puzza che emanava fino dalle pareti era semplicemente aura. L'ultima volta, l'anno scorso, ho assistito a un rito vero. Fabrizio Gifuni, che sul palco delle Officine Grande Riparazioni declamava per 2 ore brani dal Memoriale e dalle Lettere di Aldo Moro, in una specie di evocazione dal mondo di là che certificava il potere eterno delle parole, anche quelle scritte in una prigione del popolo poco prima di morire. Una volta sono quasi morto, più di 10 anni fa, era la festa di Minimum Fax al Circolo Canottieri. Era notte, stavo passeggiando con una mia amica scrittrice sul bordo del fiume Po. A un certo punto il camminamento raso nell'acqua si interrompeva e io sono affondato nel fiume appeso morto. Lei non si capacitava e rideva, diceva: non ti preoccupare della figura di merda, non lo dico a nessuno. Io le dicevo: non è la figura di merda che mi preoccupa, affogo. Alla fine mi ha passato un remo, mi ha salvato la vita. Un sacco di volte ho chiacchierato a lungo con Alessandro Leogrande, era la scusa per avere tempo di vedersi dal vivo. Funzionava sempre più o meno così, io gli emuneravo quello che per me erano le evidenze del disastro del presente italiano. Lui mi illuminava sempre facendomi esempi del passato e dell'altrove, dandomi chiavi di lettura che non mi facessero diventare uno stupido indignato. Cavolo, se mi manca. Un'altra volta sono stato tutto il tempo a marinare il salone perché un editore mio amico era davvero in crisi con la moglie. Allora abbiamo deciso di andare in giro nel bar vicino al Lingotto e bere un aperoni dopo l'altra per 2 giornate piene a scevrerare bene la questione. Ora stanno insieme e sono felici. Sempre l'anno scorso ho fatto una delle esperienze più forti della mia vita con il Salone del Libro. Sono andato con il progetto Adotta, uno scrittore del carcere di massima sicurezza di Saluzzo, 3 volte nella casa di reclusione Rodolfo Morandi, 3 appuntamenti di 3 ore ciascuno in cui erano coinvolti una 30ina di detenuti che frequentavano la scuola interna. L'anno prima, per lo stesso progetto, era stato invitato sempre Alessandro Leogrande, morto il 26 novembre 2017, ricordato da tutte le persone con cui ho avuto a che fare con un dolore e una nostalgia incredibile. In carcere molti hanno fatto alcune esperienze di formazione, si sono diplomati o hanno imparato a leggere e scrivere. Molti dei detenuti di Saluzzo inoltre sono condannati all'ergastolo ostativo, che vuol dire fine pena mai. In Italia, secondo le ultime stime, ci sono circa 1100 ergastolani ostativi su 1600 condannati all'ergastolo. Tra loro ci sono persone che sono entrate in carcere a 20 anni, ora ne hanno 55, erano analfabeti a 20, ora sono laureati, hanno studiato perché si vergognavano con i figli quando li venivano a trovare in galera di non riuscirci a parlare. Una giornata l'anno scorso ho deciso di starmene in stanza tutto il tempo a leggermi il libro postumo di Luca Rastello. Dopodomani non ci sarà. Una volta ho visto Edward Said, una volta ho comprato Il Partigiano Johnny, una volta ho ascoltato una lezione di scrittura straordinaria sul professionismo e amatorialità degli scrittori di Sandro Veronesi. Ho deciso che avrei fatto lo scrittore a qualunque costo. quest'anno voglio vedere Masha Jensen, sa che ci sarà l'assedio, il suo romanzo è bellissimo. Paco Ignazio Taibo li raccontava nei cortili delle case popolari del Tufello, il progetto che è in Messico con la Repubblica dei Lettori. 123 librerie statali sparse per tutto il paese che vendono libri a prezzi popolari. Nello Rosselli, a primi manifestarsi dello scolismo fascista, fondò una biblioteca per ragazzi a San Frediano insieme al fratello Carlo. Alla prima riunione del comitato editoriale l'anno scorso, il titolo del salone che era venuto fuori era Ogni 100 metri il mondo cambia, che è un titolo bello, credo, come il gioco del mondo. È una frase di Bolano, oggi la usano addirittura le agenzie di viaggio. Ciò che mi evoca invece è il senso più intimo dell'imprevedibilità delle nostre vite, un'imprevedibilità che non è un destino già scritto. I luoghi che scopriamo, che sia una piazza, una città, persino un paese intero o anche un salone, non sono dati una volta per tutte, ma li possiamo abitare e soprattutto cambiare, determinarli, dargli un senso a partire dalle nostre scelte più profonde e radicali. Insomma, chiaro che è un post sempre in verso, no? I fatti che riguardano il Salone di Torino e la presenza dei fascisti all'interno di esso, e vabbè, è andata così. Sarebbe bello avere tutti gli autori e gli editori che non presenzieranno al Salone di Torino, vederli in piazza a Torino, no? Che presentano i loro libri e poi chi vuole se li può comprare. Allora, anche quest'oggi vi abbiamo tediato alla grandissima, oppure vi abbiamo accompagnato verso la pausa pranzo dallo studio del lavoro, e arriviamo con la rubrica finale di Colpo Grosso. 127esimo giorno dell'anno, la chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla. Il sole è sorto alle 5.56, quindi quando state in coda sul raccordo a quell'ora già avete il sole in faccia. Tramonterà alle 20.14, la luna, se venerdì era nuova, oggi sta crescendo e quindi è crescente. Non succede nulla fino al 1664, con la prima festa di 7 giorni intitolata L'Esploris de, qua è francese, insomma, vabbè, cosa succede? Che il sovrano francese Luigi XIV inaugura la reggia di Versailles, o chi lo sa, dopo i primi lavori di ampliamento avviati nel 1661. Nel 1824 al teatro di Porta Carinzia a Vienna viene eseguita per la prima volta la nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, detta la Corale. In una sala gremita appassionati e musicisti applaudono lungamente l'autore tornato sul palco dopo una lunga assenza durata 12 anni. La Svezia rilancia nel 1866, qualche anno dopo, il primo brevetto per l'invenzione della dinamite da parte di Alfred Nobel. L'esplosivo otterrà il brevetto nel Regno Unito nel prossimo mese di maggio e negli Stati Uniti America a maggio 1868. Arriviamo nel XX secolo, nel 1915, quando il sottomarino tedesco U-20 silura, affondandolo, il transatlantico britannico Lusitania, al largo di Cape Clenar in Irlanda. Il bilancio di 1200 morti, compresi 3 agenti tedeschi presenti a bordo per indagare sul presunto trasporto di materiali sospetti. Nel 1941, a Hollywood, negli Stati Uniti, l'orchestra di Glenn Miller incide il brano Chattanooga Choo-Choo per la colonna sonora del film Sun Valley Serenade. Per le leggi razziali che li escludono dal servizio militare, gli ebrei italiani vengono precettati e destinati a un servizio civile che di fatto è lavoro forzato. Il provvedimento fascista riguarda 11.806 israeliti di età compresa tra i 18 e i 55 anni. Era il 1940. due, capito? Insomma, così ancora una pausa breve musicale per chiudere poi alla grande con sempre il buon Massimiliano Troiani che ancora sentite in sottofondo e vi carichiamo perché sta finita la prima e quindi adesso vi mandiamo. E invece no, vai con Untucked Weed, di insomma un amico che è passato da qua, ci ascoltiamo cosa seleziona lui di sottofondo e riprendiamo brevissimamente fra pochissimo Accadde Oggi. Insomma, continuiamo, va allora. Nel 1946, a Ninbashi, in Giappone, gli ingegneri Akio Morita e Masaharu Ibuka fondano l'azienda elettronica, la Sony. Si chiama Tokyo Tushin Kongyo Corporation, società di ingegneria e telecomunicazioni, e ha 20 dipendenti. Nel 1951, il Comitato Olimpico Internazionale accoglie la richiesta di partecipazione alla prossima edizione dei giochi a Helsinki da parte dell'Unione Sovietica. La squadra unificata include la Russia, che partecipò per l'ultima volta nel 1912. Sempre a proposito di Unione Sovietica, nel 1960 Leonid Brezhnev assume la carica di presidente del Soviet Supremo. Nel 1963, tre anni dopo, a Sant'Agata Bolognese, l'industriale di macchine agricole Ferruccio Lamborghini fonda la Lamborghini Auto per produrre vetture sportive. 10 anni dopo, anche la seconda cordata della spedizione italiana di Guido Monzino riesce a raggiungere la cima del Monte Everest. Nel 1974, in Germania, in seguito a uno scandalo di spionaggio in favore della Stasi, in cui è coinvolto il suo collaboratore Günther Guillaume, il cancelliere Willy Brandt rassegna le dimissioni. Sta comunque alla guida del SPD, il Partito Socialdemocratico di Germania. Arriviamo, saltiamo con la nostra macchina del tempo al 2008, quando per la prima volta dall'inizio della sua carriera politica Silvio Berlusconi riceve un mandato dal Presidente della Repubblica Italiana per formare il nuovo governo, ed è la quarta volta, non la prima. Nel 2012, quattro anni dopo, Vladimir Putin giura come Presidente della Russia. È il terzo giuramento dopo i due mandati consecutivi iniziati nel 2000, al termine di alcuni mesi come facente funzioni. Da queste elezioni il mandato presidenziale durerà 6 anni anziché 4. Nel 1901 nasce Gary Cooper, Edwin Land nel 1909, Raimondo Ionello nel 1922, Elsa Fornero, la maledetta Fornero, nasce nel 1948. Una che ormai è diventata proprio l'incubo della domenica, Barbara D'Urso, con le luci spiattellate in faccia, è nata nel 1957 e fa 62 anni. Chiara Caselli nel 1967, Enzo Savi, attore, imitatore e conduttore radio, nel 69 invece Eagle Eye Cherry, che insomma, e come fate a non ricordarvelo. Paolo Savoldelli nasce nel 1973, era un ciclista, due volte vincitore del Giro d'Italia. Giampiero Pastore, schermidore, sempre uno sportivo, nasce nel 1976. Punto di riferimento per tanti blogger è Chiara Ferragni, che nasce oggi nel 1987. Bello in fasce, brutto in piazza è il proverbio del giorno che chiude qui questa 39esima puntata di Colpo Grosso di Stato. Ciao ciao! Oh,
Todas e eu fiquei. Meu nome é José Gonçalves.